Sei un prevaricatore, Socrate. Ma non è questa l'intenzione di Socrate. Non è quella di essere un prevaricatore, niente affatto. Anzi, Alcibiade dovrà essere persuaso di un tema, di un argomento. La questione che stiamo trattando, ricordate, è la dimostrazione che il giusto talora possa anche non essere utile. Dunque, per Socrate il punto d'arrivo è non accordare fiducia a nessuno, non accordare fiducia a un altro che dica che il giusto talora non sia utile, a meno che questa persuasione non venga dall'aver ascoltato se stessi dire che il giusto è utile. Dunque, la filosofia non può procedere per dogmi, non può procedere per discorsi che vengano imposti autoritativamente ad altri. Non c'è una sottomissione filosofica possibile. In filosofia, questo insegna la filosofia, l'argomento nasce come elemento di convincimento della propria ragione. Si deve venire persuasi. E la persuasione nasce dalla messa alla prova dell'esercizio razionale, per l'appunto. Dunque, qualora, dice Socrate, tu non ascolti te stesso dire che giusto è utile, non accordare fiducia a un altro che lo dica. La disamina su questa questione la leggerete se continua a seguire lo schema dialettico. E un poco più sotto, a un certo punto, Socrate osserva che bisogna convenire che le cose buone siano utili e così le cose giuste siano utili. Queste cose non sei tu che le asserisci mentre io pongo domande? Pare proprio sia così. Se dunque uno si alza per dare consigli, vuoi agli ateniesi, vuoi ai pepareti, credendo di conoscere il giusto e l'ingiusto, e dice che le cose giuste talora sono cattive, non potresti fare diversamente che deriderlo, dato che anche tu ti trovi a dire che le cose giuste sono anche utili? Ma per gli dèi, osserva Alcibiade, oh Socrate, io non so neppure che cosa dico. Mi sembra però di trovarmi in una condizione veramente strana. A volte, mentre poni domande, le cose mi sembrano in un certo modo, altre volte in un altro. Siamo di nuovo alla considerazione della stranezza di fronte alla capacità maieutica di Socrate. Il porre domande da parte del maestro dovrebbe condurre alla persuasione, come abbiamo poc'anzi osservato. Ma per Alcibiade, che ha le prime armi con questo questionare, con questa arte dialettica, e continua a trovarsi tanto da esplodere in questa ingiuria, in questo «Ma per gli dèi, o Socrate? Io non so». La sottolineatura è di nuovo molto, molto qualificante, l'andamento dello stile platonico che vuole rispecchiare, fare eco al modo di proporsi di Socrate, colui che non sa, colui che deve far germogliare la verità nel suo interlocutore. Dunque Alcibiade esclama: questo suo scorramento, ora mi sembra di trovarmi in una condizione in cui le cose mi sembrano stare in un certo modo, ma altre volte in un altro. Eppure, risponderà Socrate, è proprio per il fatto di non conoscere che tu ti smarrisci, mentre Alcibiade ha ammesso di avere ormai paura di se stesso. Procedendo ancora oltre, con calma, Socrate segnalerà questo ad Alcibiade. Dunque tu non sei incerto sulle cose che non sai e che sei consapevole di sapere. Non sembra. Io ho saltato nel mio commento questa parte che ciascuno di voi studierà attentamente. Ciò che trovo interessante qui è arrivare a questo tipo di verifica tra i due dialoganti. Socrate fa osservare, richiama in Alcibiade la capacità di attestare che egli in vero non si trova nell'incertezza, nella confusione, nella insicurezza su ciò che non sa nel momento in cui vi è comunque la consapevolezza di non sapere. Questa è la forza della consapevolezza dell'ignoranza. L'ignoranza inconsapevole è semplice ottusità, è impossibilità di arrivare al sapere, così come la presunzione di sapere è una stele funeraria che copre qualsiasi spazio aperto nella mente per accedere a una qualsivoglia conoscenza. Ti rendi conto dunque, dice Socrate, che nell'agire gli errori si verificano in forza di questa ignoranza, del credere di sapere pur non sapendo. Questo è il problema. La finzione della sapienza, la presunzione di sapere. O Alcibiade, in quale dolorosa condizione ti trovi? È desolato a questo punto Socrate. Esito a chiamarla per nome, dato che siamo noi due soli, devo pur parlare. Tu convivi con l'ignoranza estrema, oh carissimo. Questa è la delusione e lo scoramento di Socrate di fronte al baldanzoso Alcibiade, che gli è comunque carissimo. Ed è per questo che con pazienza Socrate continuamente ricomincia, incalza nel suo dialogo. Il tuo stesso ragionamento ti accusa e sei tu ad accusare te stesso. Come poc'anzi avevamo osservato che non c'è prevaricazione da parte dell'argomentare del filosofo, giacché ciascun essere razionale che metta in campo il suo proprio ragionamento otterrà persuasione da se stesso e non dal fatto di essere persuasi da altri. Similmente qui è lo stesso ragionamento che Alcibiade sta conducendo ad accusare lo stesso Alcibiade di ignoranza. Questo è il motivo per cui ti interessi vivamente alla politica prima di essere educato. Non solo tu sei in questa condizione, ma con te anche la maggior parte di coloro che amministrano gli affari di questa città. Fatta eccezione per pochi e forse per il tuo tutore, Pericle. La constatazione è che ad amministrare la città ci siano persone incapaci, avide, interessate al loro proprio e non al bene comune. Questa è stata una preoccupazione che ha accompagnato Platone, ricordiamoci sempre che Platone a scrivere il dialogo, ha accompagnato Platone per tutta la sua vita, tanto la sua vita pratica nell'azione politica, tentò molti viaggi in Sicilia dove sperava di poter istituire una comunità davvero democratica, una città filosofica, ma non vi riuscì. E nei suoi testi conoscerete senz'altro il celeberrimo testo della Repubblica e poi il testo del Politico e ancora successivamente quello delle Leggi, in cui Platone continuamente insiste sull'importanza della formazione, dell'educazione di colui che si accinge o che ha in sorte il governo della città il governo di altri, l'educazione di altri. Non può governare se non colui che è stato formato a questo. E non si tratta soltanto di una formazione che oggi chiameremmo relativa alle specifiche competenze. Stiamo parlando di una formazione a tutto tondo dell'essere umano. Solo chi è disinteressato, dunque un uomo davvero ornato di tutte le virtù etiche, potrebbe essere incaricato di governare altri. E nell'accettare questo incarico, costui sarebbe consapevole di assumere un onere, una responsabilità, una gloria che è un peso, giacché occuparsi di altri significa rinunciare a sé. Chi governa, chi conduce la nave, chi guida un popolo insieme ad altri è chiamato non ad avere il proprio interesse, ma l'interesse del bene per tutti. Questa è l'educazione platonica, che a Platone viene dal suo maestro Socrate e che nei secoli ha forgiato la formazione dell'essere umano, dell'individuo umano. Dunque vi è questa constatazione desolante di politici avidi, di politici violenti, ma non è questo il tipo d'uomo che Socrate vuol rivedere in Alcibiade. Occorre un sapiente per formare un altro alla sapienza. E dunque chiede Socrate, alla fine di tante disamine, di tanti confronti, che cosa hai in mente per te stesso, o Alcibiade? Che cosa vuoi per te? Restare come sei o applicarti a qualcosa? Torniamo alla questione dell'inizio. Alcibiade era convinto di potere moltissimo, di essere in grado di proporsi in assemblea. Socrate gli ha fatto toccare col mano quali sono i suoi limiti, qual è la sua ignoranza, qual è la sua impreparazione a tutto tondo. E ora che Alcibiade, persuaso dalla forza del ragionamento messo in campo, può tornare a rispondere alla domanda del maestro: che cosa hai in mente per te stesso? Guardate che è una domanda di un'importanza decisiva. Cosa sogni per te? Cosa progetti per te? Che cosa hai in animo? Cerca di scavare in te stesso, ponitela veramente questa domanda. È una domanda serissima. È la domanda in cui per un giovane che si sta coltivando, che si sta preparando, ne va della vita. Che cosa hai in mente per te stesso? Chi vuoi essere? Restare come sei adesso? Ti va bene questo? All'inizio pareva che ad Alcibiade questo andasse già sufficientemente bene. Oppure intendi applicarti a qualcosa? Vuoi dedicarti a qualcosa di preciso? Vuoi applicarti, quindi porre tutta l'attenzione, la tua dedizione, la tua energia in questo che hai davvero in mente per te? La risposta di Alcibiade questa volta è lapidaria e fa eco ad altre parole già pronunciate da Socrate precedentemente. Comune a noi è la decisione. Questo Alcibiade l'ha già imparato. Finalmente questa è una prima seria e significativa acquisizione. La decisione di non restare come sono, ma di applicarmi a qualcosa con estrema serietà, è una decisione comune tra me e te che mi sei maestro. È una sorta di patto educativo. E non solo questo, comune a noi è la decisione. Questa decisione sta tra noi, come Il dialogo passa tra i due, come addirittura, e apro una piccola parentesi per voi, come addirittura la forma verbale del duale. Sapete che nel greco antico non c'era soltanto nei verbi la forma singolare, il numero singolare o plurale, ma quando si è in due a parlare, il noi due oppure il voi due viene coniugato in una maniera che non è né singolare né plurale, ma è specificata dall'essere in due, duale. E così, quello che sinora maestro e discepolo hanno avuto la libertà e il coraggio di dirsi, perché in due, perché non esposti ad altri, perché davvero in questa intimità della ricerca comune, qui comune a noi è la decisione, c'è una deliberazione da prendere e questa può essere fatta tra due, perché abbia forza. Del resto, continua Alcibiade, ho riflettuto su quanto hai detto e sono d'accordo. Mi sembra, infatti, che coloro che si danno cura dell'amministrazione della città, fatta eccezione per pochi, siano senza educazione. Notate bene i vari passaggi. Comune a noi è la decisione, e questa decisione comune, la comunanza di intenti, proviene da una riflessione personale di Alcibiade. Ho riflettuto su quanto tu hai detto, quindi ho riflettuto. Cioè, sono tornato col mio pensiero, con la mia mente, su quanto tu avevi detto e concordo, il mio cuore è all'unisono col tuo. Ma c'è tutto questo viaggio di andata e ritorno. Il maestro ha parlato, il discepolo è tornato sulle parole del maestro, queste parole sono diventate sue e allora la decisione può essere comune. Non c'è né cieca obbedienza né una pedissequa sequela, non c'è un'autorità che impone un qualche cosa di assolutamente già predisposto, semplicemente da ripetere e applicare, no, l'educazione è tutta aperta, ma adesso occorre applicarsi. Si arriva a un accordo e a una constatazione condivisa circa il tema che è quello del governo della città. È vero, quasi tutti gli amministratori sono, ahimè, senza educazione, senza una formazione adeguata non solo dell'educatore, del politico, ma dell'essere umano a tutto tondo. Nelle parti seguenti ci sarà proprio un confronto anche con gli altri popoli, non solo con gli ateniesi, con le altre città con cui gli ateniesi avevano a che fare, e al punto 122b o Alcibiade, della tua nascita, della tua crescita e della tua educazione, tu o di un altro qualsiasi degli ateniesi, per dirgli in una parola, non interessa proprio a nessuno, a meno che uno non si trovi ad essere tuo amante. Si celebrano le nascite dei re, ma dei comuni cittadini non importa assolutamente a nessuno. Partiamo da questa constatazione. A chi importa di te? Importa al maestro che ti predilige. Importa a qualcuno che ti vuole bene. Ecco che torna questo participio amante. La posizione di Socrate è la posizione dell'amante. Si dirà che Dio è il primo amante, colui che principia, colui che fa essere i viventi. Occorre questa dimensione erotica del filosofare, questa dimensione che è di desiderio, di cura, di dedizione alla singola persona. Dal punto di vista dei potenti, solo il re, solo il tiranno sono accuditi e vezzeggiati. Dal punto di vista della ragione filosofica, tutto conta, ciascuno è importante perché è amato, in quanto amato. Verso la fine del punto 124a leggerete: o fortunato giovanetto, oh caro Alcibiade, tu in realtà hai una gran fortuna. Perché? Perché hai l'occasione di avere me come maestro. E dunque presta fede a me e all'iscrizione di Delfi. Conosci te stesso. La valle di Delfi era una valle sacra. Al centro di questa valle verdeggiante straordinaria, ancora oggi conserva una straordinaria atmosfera mistica. Ecco, vi è questo tempio, su quel frontone il celeberrimo detto Knossis Auton. L'unico imperativo che conti, l'unico imperativo che Socrate fa suo: conosci te stesso. Tutto parte da lì, tutto procede da lì. Ricorderete l'invito alla decisione comune e alla considerazione che si può procedere soltanto a partire dall'acquisizione di ciò che si è trovato in se stessi. Tutto ciò, tutta questa impostazione della maieutica, della formazione socratica, deriva da questo imperativo segnato a caratteri cubitali sul frontone del tempio più sacro della Grecia antica. Conosci te stesso. Non si arriva lì per conoscere l'oracolo di un qualche dio, per sottomettersi a una qualche divinità. No, è la dimensione stessa della ulteriorità, che possiamo chiamare sacra, divina, a rimandare l'umano alla grandezza di sé. Tutto riguarda la capacità di conoscersi. Quello è il principio per l'umano. L'umano non può derogare da questo imperativo. Conosci te stesso.